Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon.
È il 17 ottobre del 1973 quando l'emittente statunitense NBC annuncia che i paesi arabi useranno il petrolio come arma politica. Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Libia, i membri dell'OPEC si ribellano così all'appoggio degli Stati Uniti a Israele durante la guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur e lo fanno manovrando la loro risorsa più preziosa. Bisogna mettersi al riparo dall'embargo e dall'aumento del prezzo del l'oro nero, in altri termini, bisogna risparmiare. Il 2 dicembre di quello stesso anno è una domenica. Gli italiani si riposano prima di ricominciare la settimana lavorativa. Questa volta però è diverso. Molti di loro sono fuori a camminare o in bicicletta. Per le strade non si vedono auto. Quel giorno passa alla storia come la prima domenica a piedi, un'iniziativa del governo Rumor per fronteggiare la crisi petrolifera. 50 milioni di litri di carburante vengono risparmiati. Inizia la ricerca di fonti di energie alternative. Questa è la nostra storia. Enel pensa a possibili soluzioni con obiettivo la diversificazione. È così che sviluppano fonti alternative in una spinta continua verso l'innovazione, dalle tecnologie per il nucleare alle centrali idroelettriche e geotermiche, ma non solo. Tutto questo è Enel 6.0. Io sono Camilla Orsini e insieme ad Alessandro Leone vi diamo il benvenuto alla seconda puntata dedicata al decennio che va dal 1972 al 1982, gli anni dell'austerity e delle crisi energetiche.
Enel 6.0.
L'energia è il motore dell'economia. Dalla rivoluzione industriale la storia è stata caratterizzata da un miglioramento della qualità delle nostre vite, supportato anche dall'evoluzione e dal progresso in ambito energetico. A seguito della crisi del 1973 ci si è reso conto in pieno di quanto l'energia fosse al centro della vita quotidiana, tant'è che si parla di shock. Infatti che cosa successe? Che in quegli anni venne meno una disponibilità di energia primaria, si impennarono i prezzi con immediati impatti, visto che su quei combustibili si faceva molto affidamento per far funzionare le industrie, per produrre energia elettrica e per far circolare i mezzi di trasporto.
In questa puntata a farci da memoria storica sono Francesca Agostinelli, responsabile Strategy, Economics and Scenario di Enel, e Massimo Lombardini, esperto di sicurezza energetica e ricercatore associato ISPI. Torniamo agli anni del governo Rumor, delle misure di austerity e del piano energetico nazionale.
Questi aumenti vertiginosi dei prezzi dell'energia chiaramente generarono delle misure nei paesi occidentali che erano i maggiori consumatori di petrolio. In Italia c'è un termine che forse molti si ricordano, ci fu la politica dell'austerity. Implicava che non si poteva più andare in macchina in giro la domenica, nei giorni festivi, i ristoranti e i cinema chiudevano prima, addirittura il TG1 venne spostato dalle 20:30 alle 20 per invogliare la gente a andare a letto prima. Si può aneddoticamente ricordare che perfino il Presidente della Repubblica a un certo punto per spostarsi usò una carrozza, perché la domenica non poteva spostarsi con l'automobile, cioè erano misure sicuramente molto rigorose.
All'epoca la domanda elettrica in Italia era di circa 137 terawattora, che è molto meno della metà di oggi, e sempre in quegli anni la generazione rinnovabili era di soli 40 terawattora. Perché di soli? Perché da allora in poi il focus sulla diversificazione è stato una delle leve usate per progettare un futuro più resiliente per la strategia energetica, e oggi abbiamo più di 110 terawattora prodotti da fonti rinnovabili.
A quella crisi Enel risponde diversificando ed esplorando nuove fonti alternative di energia, diventando pioniere di un sistema economico sempre meno dipendente dal petrolio medio orientale.
Quindi si cominciò a cercare il petrolio a casa nostra. Vennero scoperti e messi in produzione delle regioni petrolifere, in particolare nel Mare del Nord, in Alaska e nel Golfo del Messico, cioè tutte regioni che non erano OPEC. E circa 7 milioni di barili di petrolio non OPEC si riversarono sul mercato. D'altro canto vennero fatte delle misure di efficienza energetica oppure di sostituzione del petrolio con altre fonti di energia, e ognuno, ogni paese scelse un po' la propria strada. La Francia puntò sul nucleare, la Gran Bretagna sul gas del Mare del Nord, eccetera eccetera. In Italia cosa venne fatto? Venne fatto un piano energetico nazionale nel 1975 che prevedeva la costruzione di varie centrali nucleari. Poi sappiamo che il programma nucleare in Italia venne in seguito abbandonato, ma vennero fatte tante cose. Si può ricordare che la prima legge sull'efficienza energetica degli edifici in Italia venne fatta nel 73, e gli edifici consumano il 40% della nostra energia, anche se nell'immaginario collettivo l'industria, il settore più energivoro, non è vero, non è l'industria, sono gli edifici, sono le case in cui noi abitiamo, viviamo e lavoriamo.
Con la crisi l'attenzione al tema del risparmio energetico cominciò a diventare capillare nella vita delle persone. Basti pensare, se guardiamo i dati globali, che tra il 1990 e il 2018 l'intensità energetica mondiale è diminuita del 35%. Quindi diversificazione, innovazione ed efficienza energetica sono tre cose fondamentali che ci portiamo come eredità da questa crisi del 1973.
A causa del contesto politico è dunque qui che inizia la diversificazione energetica, un impegno che Enel porta avanti ancora oggi per fronteggiare il cambiamento climatico e assicurare uno sviluppo sostenibile. La risposta alla crisi del 73 è immediata. Si torna all'energia idroelettrica con impianti di rigenerazione e pompaggio, ma ci si apre anche al nucleare, al geotermico, all'eolico e al solare, come ci racconta Agostinelli.
Cosa ha fatto Enel? Negli anni cominciò a progettare una centrale molto grande, la centrale Luigi Einaudi, che è oggi la più grande centrale idroelettrica italiana, si trova in Tracque, in provincia di Cuneo, e che è entrata in funzione nel 1982. Questa centrale è una centrale a pompaggio puro, quindi sfrutta l'energia potenziale di acqua che poi viene trasformata in energia elettrica nel momento in cui scende dal bacino più alto, e questo aiuta a bilanciare sulla rete le necessità, soprattutto quando ci sono fonti non programmabili, quindi funzionando come una gigantesca batteria. Ad oggi ha una capacità operativa di 1200 megawatt, e questo si può dire che soddisfa il bisogno energetico di più di 180.000 famiglie. Questo è stato un po' l'impulso innovatore che in realtà ci ha portato a scelte ben più evidenti, ovvero nel 2008, se noi pensiamo che abbiamo creato Enel Green Power come società del gruppo dedicata allo sviluppo delle energie rinnovabili, in anni in cui ancora si parlava di energie rinnovabili come energie alternative, quindi diciamo era un'alternativa al mainstream all'epoca, che non era neanche troppo tempo fa, e soltanto in pochi, tra cui noi, riconoscevano alle fonti rinnovabili un potenziale che sarebbe diventato a breve mainstream, come alla fine è successo. Ecco, pensiamo che oggi Enel Green Power ha più di 50 gigawatt installati in tutto il mondo.
Per una migliore e più economica utilizzazione dell'energia elettrica, usiamo la lavastoviglie quando il carico è completo, con i programmi più economici e i filtri ben puliti. E soprattutto, nell'interesse della comunità, non usiamola nelle ore di maggior consumo, cioè dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Risparmiare energia elettrica si può.
Quello che avete ascoltato era lo spot lanciato da Enel nel 1980 per la campagna di risparmio dell'energia, energia che diventa bene prezioso da custodire e da valorizzare, oggi più che mai, tornando al presente.
La crisi in Ucraina, con i conseguenti aumenti dell'energia, ha delle similitudini con le crisi petrolifere degli anni 70 e con i relativi aumenti dell'energia. I prezzi dell'energia sono saliti, c'è una guerra e ci sono delle misure di embargo. Prima di tutto però è importante ricordare che i prezzi dell'energia non sono saliti per la guerra, o perlomeno non sono saliti solo per il conflitto in Ucraina. I prezzi dell'energia erano già saliti nel 2021.
Crisi di cui siamo tutti protagonisti, singoli cittadini, privati, aziende, governi e istituzioni.
Secondo me l'Italia sta facendo giustamente quello che bisogna fare, spinta sull'efficienza energetica, promozione delle rinnovabili. Una cosa che però secondo me è molto importante: la transizione energetica è giustamente una transizione, cioè non è che noi ci risveglieremo domani mattina in un mondo che magicamente funziona al 100% con le rinnovabili. È una transizione che richiederà anni se non decenni. Infatti l'obiettivo dell'Unione Europea e di altri paesi è arrivare alla decarbonizzazione, in realtà non è neanche decarbonizzazione, è neutralità carbonica al 2050.
E mi piace ricordare anche che il protocollo di Kyoto ha ormai 25 anni. Se voi pensate, 25 anni sono tanto, è un lasso di tempo notevole, però soltanto da poco tempo si parla di crisi climatica, e tant'è che molti paesi hanno dovuto e voluto mettere nelle loro priorità la lotta al cambiamento climatico tramite piani di adattamento e mitigazione. Cosa abbiamo fatto noi come azienda? Come azienda abbiamo fatto tantissimo. Noi abbiamo una strategia di decarbonizzazione molto definita, che a cui stiamo dando seguito anno dopo anno, e che vede un azzeramento delle emissioni nette al 2040, lasciando prima il carbone e poi il gas, sia in ambito di produzione che in ambito di vendita ai clienti finali. Vede un potenziamento incredibile delle fonti rinnovabili, che diventeranno il 100% del portafoglio nei prossimi anni, e una focalizzazione sull'elettrificazione, perché l'elettrificazione dovrà procedere di pari passo per assicurare che l'energia rinnovabile possa arrivare a tutti, permettendo maggiore efficienza e anche minori costi. Questo si vedrà nell'uso dell'elettricità per residenziali, per gli edifici, per le città, per le industrie e soprattutto per il trasporto. Tutti noi come cittadini e come consumatori abbiamo un ruolo fondamentale, quindi con le nostre scelte di consumo abbiamo la possibilità di aiutare tutto quello che policy makers, i governi, le aziende, le città stanno cercando di portare avanti. È una sfida molto importante, penso che sia largamente condivisa come priorità, e quindi l'auspicio è che tutti noi ci rendiamo conto che a tutti i livelli facciamo la differenza.
Ma le sfide e la nostra storia non finiscono qui. Enel sarà chiamata a rispondere di nuovo ai contraccolpi degli anni successivi. Nell'86 arriverà l'incidente di Chernobyl a cambiare le carte in tavola, con impatti che si rifletteranno nel referendum dell'anno successivo. Per sapere cosa è cambiato da quel momento, ascoltate la prossima puntata di Enel 6.0. Abbiamo ancora molto da scoprire insieme.